È arrivato il momento di dare il benvenuto a Don Emanuele Di Marco. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Che è direttore dell'ufficio stampa della Facoltà di Teologia di Lugano, responsabile dell'oratorio di Lugano, immagino docente alla Facoltà di Teologia. Allora, noi l'abbiamo contattata perché vogliamo parlare di questo incontro per i festeggiamenti per il 30° anno dalla fondazione della Facoltà di Teologia di Lugano, però prima di andare su questo tema volevamo chiacchierare con lei su questo periodo dell'anno, l'avvento, questo periodo che ci richiama al valore dell'attesa. Anche chi non è credente, chi non è cristiano, chi non è cattolico può capire questa parola dell'attesa, dello stare in un momento speciale, magari più intimo, più carico di significato, più riflessivo. Don Emanuele, cosa possiamo dire?
Sì, beh, certo, sfonda, diciamo così, il Natale sfonda le corde più umane del nostro cuore. Infatti, se dobbiamo pensare come viviamo anche le nostre latitudini il Natale rispetto alla Pasqua, il Natale ha a che fare con un'esperienza comune umana, cioè la gravidanza, la nascita di un bambino. L'esperienza della Pasqua, dove si parla di morte e risurrezione, essendo, diciamo così, un'esperienza non proprio quotidiana, viene anche vissuta in modo diverso. Ma tornando proprio all'attesa, io penso che sia l'occasione davvero per tutti per riscoprire questa dimensione che fa parte della natura, di quello che abbiamo dentro e fuori di noi. Lo vediamo nell'alternarsi delle stagioni, nel dover appunto attendere una nuova vita, ma anche la maturazione necessaria rispetto a quello che dobbiamo vivere. Davvero è un riscoprire, penso, universale, una dimensione che troppo spesso mettiamo da parte.
Don Emanuele Di Marco, lei è spesso a contatto con i giovani, fate molto, soprattutto all'oratorio, è, diciamo, un grande esperto, soprattutto di attività giovanili. Tutto questo va spiegato poi ai giovani in un'epoca in cui i giovani hanno tanti stimoli, troppi, c'è chi dice, e quindi non è evidente far capire anche proprio la sobrietà, il fatto che tante volte è molto meglio il meno che il tanto.
Sì, devo dire che penso ai tanti genitori che sono all'ascolto, i bambini hanno delle agende che sono impressionanti, dettate chiaramente dal desiderio che facciano delle belle esperienze, tra corsi di lingue, qualche strumento, attività sportive e via dicendo, e che comunque crea nel bambino stesso la partecipazione a tante frammiste attività che poi creano un po' di questo smarrimento. E noi ci siamo resi conto in oratorio che effettivamente più che aumentare delle attività di intrattenimento, avremmo dovuto favorire le possibilità di rallentare questo continuo rincorrersi di attività. E proprio dopo la pandemia, quindi, abbiamo preso questo impegno a fare, per esempio, un'aula che l'abbiamo chiamata Laudato Si, dove ci sono degli stimoli naturali, ci sono, ma per dire, anche la presenza di animali, pesci, tartarughe, non è che mettiamo giraffe, elefanti, però il riprendere questo tempo condiviso dove i bambini possono sedersi, dove possono chiacchierare tra di loro, magari giocare con quei giochi semplici, fatti in legno, giochi di società. E vediamo che è uno spazio che apprezzano tantissimo. Paradossalmente, più che cercare di aumentare le attività, ci rendiamo conto che i bambini hanno bisogno degli spazi per loro. Devono un po' recuperare questa bella espressione che è il tempo libero, ma veramente libero, dove davvero posso gestire una libertà che mi porta a scegliere con chi e come condividere lo spazio.
Lo chiamerei tempo vuoto.
Sì, esatto, anche se allora, se ci fermiamo solo al tempo vuoto sembra proprio che non abbiamo niente da riempirci. Forse è tempo da così, sì, tempo diverso, sì, tempo non diciamo così, non necessariamente da occupare, ecco.
Forse questa lezione, questo tempo della riflessione ne avremo bisogno anche noi adulti, non solo i più giovani, non solo i bambini e i ragazzini, magari abbiamo anche qualcosa da imparare da loro che magari sono più spontanei e riescono magari a stare in un tempo vuoto meglio che noi adulti. Don Emanuele Di Marco, la sua app gira ancora? Per il Luganese c'è ancora l'ape posteggiata dove si può donare o lasciare dei pacchi per le famiglie meno fortunate?
Devo dire che questo progetto, che tra l'altro è nato dall'idea di un bambino, che nel frattempo, di una bambina che nel frattempo è cresciuta, il nostro veicolo a tre ruote che avevamo per portare le merende, via dicendo, è stato un po' riqualificato, lo posteggiamo in giro per il Luganese e si può lasciare all'interno dei generi alimentari o dei casalinghi che poi dopo portiamo alle famiglie bisognose. Nel frattempo il progetto si è evoluto, si è espanso, adesso sono 5 api in giro per il cantone e sono situate a Balerna, 2 a Lugano, 1 a Gravesano, 1 a Lodrino. E in effetti sono aumentate anche le famiglie che seguiamo, adesso sono circa 200 e attualmente c'è un'ape all'ora, una è posteggiata in Piazza Dante a Lugano, quindi davanti alla Manor, tanto per intenderci, una è proprio a Balerna, una a Gravesano davanti al municipio e una al Cornaredo vicino al cimitero nella chiesa di Cristo Risorto. E devo dire che stiamo così, lancio anche un'idea, stiamo così impegnandoci per fare uno sportello dove queste famiglie si possano anche ritrovare nel chiedere qualche aiuto, qualche suggerimento, qualche contributo volontario, magari di qualche persona che vuoi che sia in pensione, magari vuole mettere a disposizione il proprio tempo libero per gli altri. Vorremmo ecco favorire una piattaforma dove potersi incontrare tra chi vuole dedicare del tempo e chi ha delle reali necessità. Devo dire che è un'esperienza che mi commuove tanto e da questi piccoli veicoli è nato qualcosa di bello che chiaramente in un panorama di volontariato molto ampio tra le tante attività è semplicemente una piccola presenza però significativa ed interessante.
Certo, un'ape che vola o delle api che volano, ma volano per fare solidarietà e per aiutare soprattutto chi ha bisogno e anche magari persone che vogliono socializzare e stare insieme. Io vedo già che abbiamo sul nostro monitor 3 scrittrici in attesa. Allora, ricordiamo che Don Emanuele Di Marco è anche docente alla facoltà di teologia dell'USI, dell'Università della Svizzera Italiana, è direttore dell'ufficio stampa e Don Emanuele Di Marco, domani sera proporrete, io credo, una bella conferenza, un bel momento di riflessione.
Sì, a questo punto spero di non sbagliare nulla, perché se sono già in
attesa.
Esattamente le tre relatrici. Sì, c'è stata questa bella iniziativa appunto per festeggiare questo 30° anniversario di queste tre studentesse che nel frattempo hanno continuato i loro studi, si sono inserite in un ambiente professionale e come ricercatrici hanno anche già pubblicato dei testi diversi tra di loro, sono diverse tra di loro, però davvero sono un po' il fiore all'occhiello di questa attività accademica. E lasciatemelo dire, spesso quando si parla di facoltà di teologia si pensa, no, una scuola per preti, una scuola per suore. Non è così, ma ce lo diranno loro, anzi è un luogo dove davvero c'è spazio per tutti. E loro si sono trovate e hanno proposto questa conferenza domani sera alle ore 18:30 alla USI.
All'USI Aula Magna?
Esattamente, sì.
No, auditorium dell'USI, sì, Campus Ovest.
Sì. Allora, abbiamo in linea le tre relatrici e direi di coinvolgerle subito. Isabella prima parlava della speranza dell'avvento di questo momento particolare che stiamo vivendo. Allora io chiedo alle tre relatrici se la speranza in un mondo migliore si può spiegare, raccontare meglio e con maggior chiarezza e in modo anche più consapevole attraverso la scrittura. Buongiorno, Laura Quadri, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, cosa ci dice della sua scrittura? Poi arriviamo al suo testo.
Sì, ma direi che la mia scrittura potrebbe aver contribuito, si spera, appunto all'avanzamento, diciamo, dello studio. Io mi sono occupata delle estasi di Maria Maddalena de Pazzi, questa monaca fiorentina della fine del Cinquecento, e della pubblicazione delle sue estasi poi lungo tutto il Seicento. È una scrittura, la mia, che può diciamo portare un contributo nella misura in cui mette in evidenza la novità stessa di questa scrittura mistica, quello che fu nel Seicento, diciamo, proprio per i lettori di allora poter attingere a questi testi particolarmente, diciamo, moderni, moderni dal punto di vista dei tempi di allora, dove le monache nell'immaginario comune erano costrette alla vita di clausura. In realtà poi, come si è dimostrato anche attraverso altri studi nel Novecento, ad esempio di padre Giovanni Pozzi, si scopre che queste monache all'interno del monastero vivevano a contatto con la cultura del tempo, erano grandi lettrici, grandi scrittrici, e poterono contribuire, anche Maria Maddalena lo fece, ad esempio, all'evoluzione di alcune questioni teologiche. Quindi non erano solo mistiche, ma erano anche grandi donne teologhe alla fine.
Studiose, effettivamente, quindi hanno svolto un ruolo importante anche per quanto riguarda la storia e tutto quello che è legato alla vita mistica. Il suo titolo è Una favola mistica, appunto, nel Seicento italiano. Con noi c'è anche Miriam Lucia Di Marco, Mamma ritorneremo, Il mio normalissimo Israele. Mamma ritorneremo, punto di domanda, Il mio normalissimo Israele. Miriam Lucia Di Marco, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, grazie a lei. Allora, sappiamo del suo libro, lei lo ha già raccontato in altre trasmissioni, continua a interessare, credo, il pubblico.
E anche troppo, mi sa, è di grande attualità. No, per riprendere la sua domanda, l'ultimo dei miei libri, diciamo, è una letteratura di viaggio, un racconto di quello che ho vissuto appunto nel mio periodo di studi in Israele, perché io mi occupo principalmente di filosofia politica medio orientale, con la mia primogenita, che allora aveva 3 anni. E mi ricollego alla vostra domanda, perché con questo libretto, periodo di simil pace, come può essere Medio Oriente, ho potuto riflettere, confrontarmi e portare, diciamo, il lettore non a una visione politica, geopolitica della zona, ma a una visione sociale, quella di una mamma, di una ricercatrice, di una donna senza marito, perché mio marito era appunto qui a lavorare, e portando delle riflessioni proprio su quello che vivevo. Quindi la scrittura, da questo punto di vista, può essere un momento di riflessione
molto intimo.
Sì, molto intimo, sì, sì. E soprattutto da quel tempo a cui noi non siamo più abituati nella nostra società, un mondo di immagini e immediato, è contrapposto alla lettura, alla scrittura.
Certo, la scrittura, la prosa, e dalla prosa andiamo alla poesia. Spero di non sbagliarmi, Stella Angioku, buongiorno, ciao, tu sei nostra collega alla RSI, benvenuta anche a te.
Grazie mille, buongiorno a tutti. Sì, no, non sbagli assolutamente, infatti io porterò Il tempo di una cometa, che è la mia raccolta insieme ad altre poesie, quindi l'idea sarà proprio quella di poter anche raccontare come scrivere questa raccolta sia stato un po' anche un modo per curare la mia anima, se vogliamo dir così, perché è nato in un periodo particolare, poi ha fatto anche lui i suoi viaggi, perché è stato anche in parte tradotto, quindi insomma ci sono stati tanti viaggi, no, in questa cometa che è un po' metaforica. E poi diciamo che in questo tempo di Natale, no, dove siamo abituati a sentire anche parlare delle stelle, ecco, c'è un viaggio anche con questo libro.
Il tempo di una cometa. Io, avendo assistito ad alcune tue presentazioni del tuo libro, dei tuoi libri, mm-hmm, mi ha sempre colpito l'essenzialità delle tue parole, parole molto ficcanti, incisive.
Sì, diciamo che è proprio un lavoro di togliere quello che non è necessario. Forse per chi mi conosce, anche per chi forse mi ha ascoltata negli anni, sono una persona che ha spesso molte parole, e mentre la poesia mi obbliga in un certo senso a essere essenziale. E in questa ricerca dell'essenza è stato veramente importante rimanere in ascolto. Ecco, anche quello che diceva adesso Miriam, no? Cioè, in una società dove spesso siamo abituati ad avere tante immagini, tante cose che riempiono il nostro tempo, l'avere un tempo per l'approfondimento, per l'ascolto, per il rimanere in silenzio è stato veramente importante per me, per poi riuscire a sentire anche quello che avevo dentro, quello che mancava, quello che invece forse in un certo senso eccedeva, e poi ecco, per riuscire poi a dargli voce.
Certo, tu hai parlato anche di parole che ti hanno curato l'anima.
Sì, sì, esatto, perché in effetti l'idea della cometa in questo caso nasce da una questione proprio di perdita, e quindi è stato proprio un modo per ritrovare qualche cosa che non c'era più, ma che in un certo senso volevo che rimanesse. Quindi l'idea di eternizzare, ma anche l'idea del fatto che comunque tutto è un passaggio che può essere velocissimo, ma può essere anche, no, una questione di anni luce.
Certo, Isabella, allora, lo sguardo femminile, l'anima, la speranza, questo mondo fatto di contraddizioni, di paradossi, di eccessi, di ingiustizie, fino a che punto secondo te lo sguardo femminile può davvero essere un valore aggiunto fondamentale?
Che domanda difficile, Antonio.
Ascoltando le tre ospiti che abbiamo appena sentito.
Si dice che le donne vedono di più, sì, le difficoltà, sono più legate alla vita quotidiana, alla vita terrena, vedono determinate ingiustizie, vedono appunto, vivono magari anche sulla loro pelle determinate cose che non funzionano, e attraverso la scrittura che di solito la scrittura femminile, non vorrei generalizzare, però quando io leggo delle autrici donne, hanno questa scrittura molto potente, molto semplice ma molto potente. Io magari invito il nostro pubblico a scriverci allo 076 321 1113. Abbiamo alcuni messaggi che poi vi leggo, e poi torniamo a parlare con tre autrici ticinesi per una sola facoltà, dopo Elisa, quando nevica. La neve, sappiamo, è quel momento anche che ci permette di trovare la via verso pensieri più intimi, più nascosti. A Mille Voci stiamo parlando della serata che si terrà domani sera, intitolata Dallo studio alla scrittura, tre autrici ticinesi per una sola facoltà. La facoltà è quella di teologia di Lugano, che festeggia il 30° dalla sua fondazione. La serata sarà appunto domani sera, venerdì 15 dicembre alle 18:30 all'auditorium dell'USI Campus Ovest. Ne stiamo parlando con Don Emanuele Di Marco. E le tre scrittrici che parteciperanno alla serata, Miriam Di Marco, Laura Quadri, Stella Angioco. Un messaggio tra quelli che abbiamo ricevuto per Don Emanuele Di Marco, che ci dice: noi continuiamo a sperare in un mondo migliore basandoci sulla dottrina di Dio, ma non funziona. Io non vedo grandi miglioramenti né miracoli. Cosa possiamo rispondere, Don Emanuele?
Beh, nelle parole che dice questo ascoltatore, c'è chiaramente tutta la sofferenza e il bisogno di qualcosa. Sono d'accordo nel voler guardare oltre, nel senso di non accontentarsi di quella che chiama dottrina. Molto di più. Noi è vero che abbiamo bisogno di gesti concreti, di miglioramenti, di un futuro migliore, diciamo così, ma abbiamo anche bisogno di una speranza, e questa la dobbiamo tenere viva, perché in fondo la speranza è quella lampada che ci permette di andare in una o nell'altra direzione. Se non abbiamo neanche più la capacità di sperare, allora rischiamo veramente di rimanere fermi. Quindi io mi metto dalla parte dell'ascoltatore e dell'ascoltatrice per dire che davvero non dobbiamo rinchiuderci in una dottrina, ma davvero imparare a sperare in qualcosa di grande, e poi magari noi faremo qualcosa di piccolo, però sicuramente portiamo qualcosa di buono in un mondo un po' turbolento.
Allora, uno sguardo ampio che va oltre gli steccati, oltre i confini, oltre i limiti e tratteggia la speranza potrebbe essere quello delle scrittrici femminili. Abbiamo detto una scrittura che cura, una scrittura che indica delle traiettorie di speranza, magari una scrittura che chiama anche all'impegno civile, all'azione, certo, alla denuncia e appunto a un certo attivismo, non lo so magari...
Attivismo, denuncia, impegno civile, soprattutto nelle ultime settimane abbiamo sentito molte voci di donne dopo quello che è successo in Italia. Giulia Cecchettin, abbiamo visto e apprezzato credo anche l'intervista al papà di Giulia domenica sera da Fabio Fazio, A che tempo che fa. Allora Laura Quadri, le parole delle donne, lo sguardo femminile, l'impegno civile, poi non bisogna generalizzare, dire le donne hanno, diciamo così, questa vocazione, gli uomini no, però credo che guardano il mondo forse con un altro sguardo che inevitabilmente e giustamente è uno sguardo complementare, non se ne può più, io dico non se ne può più fare a meno.
Sì, diciamo è uno sguardo sicuramente complementare. Io attualmente appunto professionalmente sono attiva come giornalista per l'Inserto Cattolica del Corriere del Ticino, dove appunto facciamo anche della divulgazione, dove posso portare il mio sguardo anche di donna su certe questioni, a partire poi da quello però che è sempre stato il mio studio alla Facoltà di Teologia, che ha fornito in questo senso delle basi importanti. Di solito ci si immagina che qualcuno che studi il diritto canonico, come ho fatto io, sia qualcuno che si immerga in termini giuridici, questioni anche un po' aride. In realtà è una materia che permette veramente di interrogarsi sull'evoluzione della società e del rapporto della Chiesa con la società, mettendo al centro, appunto, prima si parlava di ascolto, mettendo in centro anche il tema dell'ascolto. Papa Francesco ha voluto e vuole attualmente portare avanti una Chiesa che è una Chiesa in uscita, è una Chiesa di accoglienza appunto verso tutte le situazioni di vita, dunque si tratta anche di portare avanti questo tipo di messaggio.
Certo, anche all'interno della stessa Chiesa speriamo che a poco le donne conteranno qualcosa e soprattutto un po' di più. Stella, tutti i barcamenni fra giornalismo e facoltà di teologia, il tuo sguardo di giovane giornalista e di giovane studiosa, qual è in merito proprio a questa capacità delle donne di forse andare più in profondità?
Ma devo dire che forse è una questione, forse in un certo senso proprio di, possiamo dire quasi conformazione, no? Spesso si dice che la donna in un certo senso sia più accogliente, forse anche per il ruolo di madre, di possono essere veramente tante cose. Io penso che ci sia, o almeno di avere avuto uno sguardo di una persona che è sempre in ricerca. Io spesso faccio l'esempio del girasole, che è un po', possiamo dire, il mio modello di vita, no? Cioè l'essere sempre in cerca della luce. E questo è quello che mi ha accompagnato sia nel mio studio in filosofia, sia poi in quello che sto cercando di fare ancora in facoltà, sia poi anche nel lavoro di giornalista, cioè il cercare anche delle storie che portino della luce laddove in realtà non sembra non esserci. Infatti penso che quello sia anche un po' il senso del mio lavoro all'interno, certo, della scrittura.
Quindi cercare delle luci, cerchiamo delle luci anche nel normalissimo Israele di Miriam Lucia Di Marco. Si possono ancora scorgere delle luci?
Sempre. La speranza è quella che ci distingue dal mondo animale. Qui Aristotele diceva che è l'atto di volontà virtuoso verso il raggiungimento di un bene futuro. Quindi il bene futuro bisogna sempre averlo come stella polare, ecco. Come stella polare. Dunque bisogna avere sempre la speranza anche in quel pezzo di terra dove più parti ci sono persone, ci sono poteri che vogliono metterci il becco. Ecco.
Ecco, ma lei che idea si è fatta di quello che sta succedendo? Lei che ha vissuto in Israele per diversi anni?
Ma dunque, io ho contatti con amici, con soprattutto giovani che vanno al fronte e che hanno paura di non tornare a casa, e sono in contatto anche con le università, perché dovrei scendere per un corso di aggiornamento sul sistema giuridico, ma per il momento non può scendere. Quello che l'idea che mi sono fatta in questo momento è che bisogna andare alla radice di un problema che non è stato risolto, non è stato risolto, e che nelle guerre regolari di questa terra si nota, c'è un problema di base, cioè non c'è la riconoscibilità reciproca di stati, per cui si torna alla separazione del 47 che ha proposto l'ONU, però non c'è mai stata effettivamente una reciproca un reciproco riconoscimento dei territori per effettivamente una soluzione di binazionale
di entrambi gli stati e di entrambi gli interessi dei due contendenti, certo.
E poi d'altra parte abbiamo un gruppo terroristico che deve essere debellato, perché nella Costituzione loro c'è scritto che non c'è possibilità di uno Stato ebraico, democratico all'interno della Palestina. Bisogna debellarlo.
Siamo proprio in chiusura, vi ringrazio delle vostre parole, dei vostri scritti, dei vostri libri. Ricordo domani sera l'incontro alle 18:30 all'Auditorium dell'USI Campus Ovest, dallo studio alla scrittura, tre autrici ticinesi per una sola facoltà. Le tre autrici che sono state a mille voci sono Miriam Di Marco, Laura Quadri e Stella Ngioku. Grazie di essere state a mille voci, grazie anche a Don Emanuele Di Marco, direttore dell'ufficio stampa della Facoltà di Teologia di Lugano, ma poi anche docente e responsabile dell'oratorio di Lugano. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Arrivederci a voi. Grazie di cuore.